¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y ayuda mazzo, padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Avete mai sentito parlare di Santa Dinfna?
Abbiamo scoperto che ogni anno, il 30 maggio, la Chiesa Cattolica e quella ortodossa festeggiano la santa protettrice delle persone affette da malattie psichiatriche, che è appunto Santa Dinfna.
A raccontarci questa vicenda è stato il dottor Gianfranco Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale Chiesa dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo Chiesa.
Recentemente Psicoradio ha parlato di Chiesa in diverse puntate, ma per chi non lo conoscesse, Chiesa è un acronimo che sta per Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti, un modello di cura che ha l'obiettivo di far convivere persone con disagio psichico con persone che le ospitano, seguite e guidate da operatori specializzati.
Questa puntata in particolare è focalizzata sul percorso storico che spiega come questa modalità di inserimento si è sviluppatasi nei giorni nostri e fa parte di una serie in cui parliamo del coabitare. Ecco a voi l'intervista al dottor Gianfranco Aluffi. Cos'è lo Chiesa, cioè l'inserimento eterofamiliare supportato di adulti, e se ci può dire dove e quando nasce e si sviluppa?
Allora, lo Chiesa intanto appunto è un acronimo, come lei correttamente ha detto, che significa inserimento eterofamiliare supportato di adulti. In questo acronimo il termine inserimento ha la valenza di integrazione attraverso l'accoglienza, non è un qualcosa dove qualcuno inserisce qualcun altro, ma è proprio il processo di integrazione che riguarda l'individuo che si inserisce all'interno di un nucleo familiare e assume un ruolo, una funzione all'interno di questo. È una pratica di cura, è un metodo di cura che è, diciamo, ha delle radici molto antiche. Ovviamente oggi utilizziamo una forma, una versione che è una versione, diciamo, tarata sui nostri tempi, su quello che è stato anche il percorso in ambito psichiatrico in termini di cure, ma è una pratica che ha una tradizione molto antica e che ha una tradizione documentata di più di 700 anni. Questa antica tradizione ha portato l'attenzione dell'UNESCO su questa pratica di cura, su questo metodo di cura, arrivando a iscriverla nel registro delle pratiche sotto tutela UNESCO, come patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi stiamo parlando di un metodo di cura che l'UNESCO da un anno e mezzo ha iscritto nel registro dei patrimoni immateriali dell'umanità. Quindi stiamo parlando di un metodo di cura antichissimo, perché ha più di 700 anni, quindi è molto più antico della stessa psichiatria, ma modernissimo perché rappresenta tutt'oggi un qualcosa che realizza concretamente, se vogliamo, quanto previsto dalla legge 180 e in piena sintonia appunto con quelli che sono stati i principi ispiratori della legge 180, cioè il superamento delle istituzioni totali, delle istituzioni chiuse, mettere al centro l'individuo, il suo percorso di vita e possibilmente fare un percorso di cura in un ambiente che sia anche piacevole, gratificante per il soggetto. Quindi tutti questi elementi li troviamo nello IESA, perché lo IESA mette al centro una normale abitazione, cioè la persona che farà il suo percorso di cura, che può essere per esempio fare delle sedute di psicoterapia piuttosto che andare a fare delle visite, se parliamo di salute mentale, dallo specialista in psichiatria, eventualmente ricevere delle prescrizioni di farmaci, fare dei programmi, frequentare dei programmi riabilitativi, di inserimento lavorativo, di avvicinamento al lavoro o ad altre cose che avvicinano poi a un'autonomia, a un'indipendenza. No, tutte queste cose le si possono fare anche vivendo in una normale abitazione, non per forza da una struttura. E tutte queste cose, chiaramente, insieme all'intervento che viene reso da degli operatori che sono appositamente formati per questo, riassume un po' quello che è il pacchetto terapeutico messo in campo proprio per realizzare un percorso di cura.
Mi ha incuriosito moltissimo questo suo riferimento storico ai 700 anni addirittura, ma in che contesto è nato 700 anni fa?
Beh, sicuramente è nato in un contesto diversissimo da quello di oggi. La cosa molto interessante è che 700 anni fa non esistevano mezzi di comunicazione così rapidi e così diretti come quelli che abbiamo oggi, ma ciò nonostante questa pratica si è conservata negli anni e si è mantenuta tale con una forza, direi che l'ha portata fino ai giorni nostri. Il contesto era un contesto diciamo di una cittadina, noi abbiamo documentazione dell'inizio 700 anni fa, la prima documentazione scritta, è una cittadina che si chiama Gael, che è nelle Fiandre, in Belgio, dove appunto a seguito di una leggenda che vede come protagonista la figlia di un re d'Irlanda che si chiamava Dinfna, la quale era come dire, era desiderata dal padre che aveva da poco perso la moglie come nuova regina. Quindi c'era anche un po' il tema dell'incesto. Dinfna fuggì da queste richieste del padre, si imbarcò insieme a quello che era il suo riferimento spirituale, che era un prete cattolico, padre Gereberno, si imbarcò e dall'Irlanda raggiunse il porto di Anversa, in Belgio, quindi nell'attuale Belgio, e da lì poi si incamminò con questo prete Gereberno sino ad arrivare alla cittadina di Gael, dove però fu trovata dai soldati che il padre mise alla ricerca di sua figlia. E quindi arrivò lì personalmente il re d'Irlanda, si chiamava Re Damon, e all'ennesimo rifiuto della figlia di prendere il posto della defunta madre al fianco del padre, quindi diciamo a un rifiuto simbolico di una proposta incestuosa, se vogliamo, il padre la decapitò personalmente. Heart and lustful eyes, wishing only to satisfy corrupted thoughts inside his mind. You may ask. Quindi venne ucciso Sintra, venne ucciso Gereberno, e poi da qui partono a livello orale tutta una serie di leggende rispetto ai primi miracoli, no, che accaddero o alla visione della scena o all'aver dormito laddove Dinfna venne decapitata ed essendosi risvegliati rinsaviti senza più disturbi psichici, o avendo visto gli angeli che portavano la salma di Dinfna nel cielo. Insomma, ci sono state varie versioni che si sono trasmesse oralmente di questa leggenda, e tutt'oggi sono diverse le versioni, ma sta di fatto che in quel luogo la gente che stava male, la gente che soffriva di disagio psichico, andava e in gran parte stava meglio, al punto che tantissime persone iniziarono ad accorrere in questa cittadina, e quindi al tempo non c'erano hotel, non c'erano pensioni, non c'erano luoghi dove poter soggiornare, dormire, e quindi le famiglie del luogo, che erano prevalentemente famiglie contadine, si offrirono ad accogliere in casa loro queste persone sofferenti di disagio psichico. Nel frattempo la chiesa aveva strutturato dei veri e propri rituali chiamati novene, cioè erano recite di preghiere per 9 giorni nella chiesa dedicata a Santa Dinfna, e quindi dovevano stare lì almeno questi 9 giorni queste persone. Che cercavano, diciamo, la serenità, che cercavano il sollievo dal disagio psichico. Quindi, cercando questo sollievo, avevano un posto dove poter dormire, cioè alla casa delle famiglie, e in cambio che cosa facevano? Offrivano un po' di lavoro. Lì erano famiglie soprattutto contadine, quindi immaginiamoci che queste persone che iniziarono a provenire prima dai paesi vicini, poi anche dalle nazioni vicine, anche dall'Olanda, cioè da altre nazioni vicine, iniziarono ad arrivare in questa cittadina, a popolarla, e in alcune fasi della storia divennero metà della popolazione di questa cittadina. Questo è molto interessante, no? Al punto da sviluppare poi anche così dei detti, no? Dei detti che avevano anche un po' una funzione così di ironizzare su questa cittadina, no? Uno di questi detti era: Agel, metà della popolazione è di matti. Je veux devenir ami tout tour 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 aussi désormais je peux un jour arbre. Quand je bois du vin clairé, habit tout tourne, 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 aussi désormais je bois un jour arboué. Chantons et buvons à ce flacon, faisons la guerre, chantons et buvons, mes amis, buvons donc.
State ascoltando l'intervista al dottor Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del CEDRI, ovvero il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
Questo era un po' un detto che si usava tantissimi anni fa, proprio perché sappiamo bene che nel mondo della salute mentale, della psichiatria, c'è anche questo stigma, no? Comunque, quindi, una tradizione su base religiosa, c'era un'aspettativa, c'era un credo, un qualcosa di importantissimo, prescindere, no, poi dall'oggetto di culto, ma è importantissimo questo nei percorsi di cura, tant'è che ha fatto nascere questo tipo di pratica. Quindi è un qualcosa, l'aspettativa, la speranza, l'investimento soggettivo della persona in un percorso di cura, l'ottimismo, sono tutte medicine potentissime che verosimilmente hanno dato luogo a questo tipo di tradizione. Poi con gli anni c'è stato il positivismo, c'è stato un farsi carico da parte della medicina ufficiale della cura delle persone con disagio psichico, e c'è stata la costruzione anche di una clinica che è oggi un grande ospedale psichiatrico a Gale, ma la tradizione da parte delle famiglie locali di ospitare presso le loro abitazioni delle persone con sofferenti di disagio psichico si è mantenuta tale nei secoli. Parliamo appunto di 7 secoli, quindi sono tantissimi anni, e quando una pratica dura così tanto tempo significa che ha in sé qualcosa di positivo, qualcosa di efficace, no? Perché altrimenti si sarebbe sicuramente estinta subito, fosse stato un qualcosa di inutile, no? Quindi c'è qualche cosa che l'ha fatta funzionare. Che cos'è questo? È l'accoglienza, è l'amore, è trattare da persone assolutamente normali, persone che la storia ci ha insegnato che sono state messe invece rinchiuse in strutture, vedi, manicomi. E quindi questa è un po' a grandi linee la storia, no, di questa pratica. C'è da dire che è una pratica che poi, a seconda del paese, a seconda del periodo storico, ha delle applicazioni un po' diverse. Ecco, volevo solo dire questo, nel senso che come facciamo noi lo IESA qui a Collegno, ma in Piemonte, ma anche in Italia, è molto diverso, per dire, da come lo fanno anche solo oggi a Gale, cioè in quella cittadina dove c'è l'ospedale psichiatrico che lo organizza.
Quali sono le più grosse differenze da quando il progetto è partito al giorno d'oggi?
Beh, in parte qualcosa ho già detto, perché come ho detto prima, il progetto è partito con un'aspettativa miracolistica da parte delle persone con disagio psichico, cioè la gente si recava in questa cittadina per essere miracolata, per essere sollevata dalla sofferenza da parte di un intervento che era l'intervento di una persona, come dire, che è stata poi nominata santa dalla Chiesa Cattolica, che aveva questo potere di far guarire dal disagio psichico. Quindi inizialmente il metodo prevedeva semplicemente l'accoglienza in casa, la recita delle novene e poi il mettersi in gioco attraverso delle attività utili alla famiglia che lo ospitava in cambio dell'ospitalità. Quindi comunque, se vogliamo guardarla con uno sguardo più moderno, attività, diciamo, di ergoterapia, se vogliamo dargli una connotazione che neanche più tanto moderna è, se vogliamo, perché comunque è un qualcosa che richiama ancora anche all'era dei manicomi. Però direi che l'occupazione, cioè il fare delle cose nella giornata, ancora oggi è utilizzato come strumento terapeutico e riabilitativo per quelle che sono le persone con disagio psichico. Ecco, passare la giornata a fumare sigarette, bere caffè, stare sdraiati sul letto, direi che è poco terapeutico. Molto più terapeutico è anche solo fare delle lunghe passeggiate, che è già fare del movimento, che è già mettere in moto. Questa era comunque, erano gli aspetti, diciamo, terapeutici dell'inizio di questa pratica. Oggi, a seconda dei paesi, è organizzata in modo diverso, però al centro di questi percorsi c'è sempre la persona con disagio psichico, ma ad accompagnarla all'interno della famiglia e a seguirla per tutto quello che è il percorso della convivenza, quindi il percorso delle cure che riceve questa persona, ci sono anche dei professionisti della sanità, dei professionisti della salute mentale, ovvero gli operatori IESA, che a seconda delle realtà vengono chiamati in modo diverso, Per esempio in Francia vengono chiamati intervenants, cioè coloro che intervengono all'interno della convivenza. Nel nostro modello italiano vengono chiamati operatori IESA. Noi come centro europeo teniamo annualmente anche un corso professionalizzante per appunto operatori IESA, perché non ci sono corsi universitari che diano l'accesso diretto a questo tipo di professione, quindi abbiamo costruito ad hoc proprio un percorso professionalizzante. E poi la grande differenza che c'è fra il modello italiano, che io ho sviluppato in questi 29 anni da quando sono arrivato dalla Germania, dove avevo, come dire, copiato un po' questa pratica, avevo fatto un periodo di ricerca in un servizio nel Baden-Württemberg, e ho pensato di portare qua questo modello di cura perché mi sembrava molto in sintonia anche con quelli che erano i valori della riforma psichiatrica italiana. Qua ci sono dei punti fermi che sono importantissimi, ovvero al centro del progetto c'è sempre e comunque la persona sofferente di disagio psichico, che deve essere coinvolta in tutti i processi decisionali, perché deve essere l'unico protagonista, il vero protagonista del proprio percorso esistenziale, terapeutico e riabilitativo. Questo è fondamentale. Allora, qual è uno dei modi per riconoscere questa assoluta libertà, ma direi capacità di autodeterminazione del soggetto? È quello di far sì che sia il soggetto stesso a rimborsare le spese di ospitalità alla famiglia. Questo è un passaggio molto delicato, perché ci sono realtà, quasi tutte nel mondo, dove questa cosa qui viene dimenticata. Cioè, faccio l'esempio di Gael, visto che ne ho parlato fino adesso, di questa cittadina belga. In questa cittadina belga è l'ospedale psichiatrico, la clinica psichiatrica che organizza lo IESA, quindi la clinica psichiatrica assume dei volontari, delle famiglie che non sono più volontari ma sono dipendenti della clinica, per ospitare in casa loro dei pazienti della clinica. Quindi, assumendo queste persone sono direttamente pagate dalla clinica, e quello che noi chiamiamo ospite, cioè la persona che soffre temporaneamente di disagio psichico, viene esclusa da questo passaggio di denaro, cosa invece assolutamente grave, perché non si può pensare di fare dei percorsi di terapia, di riabilitazione, senza riconoscere che abbiamo davanti un potere contrattuale. E oggigiorno purtroppo dobbiamo riconoscerlo, è così, denaro è un qualcosa di grande valore in termini di potere contrattuale. Quindi se noi ci dimentichiamo questa cosa, dimentichiamo già chi abbiamo davanti. Quindi questa è la prima cosa che fa una grande differenza fra il modello italiano e quello applicato per esempio in Belgio. Poi un'altra cosa che fa la differenza è appunto il coinvolgimento totale del soggetto in tutti quelli che sono i passaggi che costruiscono il percorso di cura all'interno della famiglia, e in tutte quelle che sono o possono essere le scelte successive, ovvero dopo l'inserimento, insomma la firma del contratto su tutto, dove sono previsti tutta una serie di diritti, di doveri delle parti, no? Quindi ci deve essere assolutamente un consenso, approvazione di quello che è il piano terapeutico previsto per la persona, concordandolo insieme ovviamente. Quindi questo è un'altra grande differenza, perché avendo eletto a luogo di cura l'abitazione, la civile abitazione di famiglie, quello non è un'estensione o un'appendice della clinica, ma quello è assolutamente un luogo sociale dove la persona può iniziare a fare il suo percorso di cura, di riabilitazione e di terapia, per poi prendere una strada di autonomia, arrivare ad avere la propria casa, il proprio lavoro, le proprie relazioni, i propri affetti, insomma, realizzare la vita così come se la, come la desiderava. Ecco, questo è un po' quanto.
Quella che avete ascoltato è la prima di due puntate dedicate all'intervista fatta al dottor Gianfranco Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA Regione Piemonte e direttore scientifico del CEDRI, ovvero Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, di cui parleremo più approfonditamente in una prossima puntata.
E a tal proposito vi segnaliamo un paio di appuntamenti che si svolgono nella regione Piemonte.
Sabato 30 maggio, in occasione della giornata dedicata a Santa Dinfna, presso il castello di Adelaide di Susa, alle ore 14:30, si terrà una tavola rotonda «Diventa il cambiamento, l'accoglienza in famiglia come metodo di cura». A seguire verrà inaugurata la mostra fotografica «Gel, la città dello IESA». E in cattedrale si terrà la Santa Messa in onore di Santa Dinfna.
Mentre giovedì 4 giugno, dalle 14 alle 17, nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria a Collegno, vi sarà il primo raduno della sezione italiana del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA. Nel corso dell'evento vi saranno interventi di esperti, racconti e testimonianze.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.